Oggi vi vogliamo parlare di uno studio condotto dall'Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del CNR e con il GIPSA Lab del Grenoble Institute of Technology e la Fondazione Amaldi, che ha indagato proprio le possibili correlazioni a livello regionale tra sintomi e condizioni atmosferiche, ma anche condizioni meteo e inquinamento. Lo facciamo con uno degli autori di questo studio, il dottor Roberto Dragone del CNR. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora Dragone, i dati ci dicono che da gennaio 2020 milioni di persone in tutto il mondo hanno contratto il virus SARS-CoV-2 con un tasso medio di mortalità compreso tra il 2% e il 5%, quindi oltre ogni ragionevole dubbio, diciamo così, possiamo dire dopo un anno e più dall'inizio della pandemia che alcune aree del mondo hanno presentato un tasso di contagio superiore alla media. La Lombardia appartiene a queste aree con circa il 40% dei contagi dell'intero paese, questo durante la prima ondata dell'epidemia, e un tasso di crescita dell'infezione nelle 24 ore superiore al resto delle regioni italiane. Cosa avete scoperto e cosa ci può dire di più, dottor Dragone, oltre quello che già sappiamo in merito a quest'area del paese?
Quello che diciamo abbiamo rilevato è che effettivamente sembrerebbe che ci sia un andamento lineare dei contagiati rispetto all'inquinamento atmosferico e in particolare con il particolato PM10 e PM2.5. Ora diciamo questi sono dati che noi abbiamo tratto facendo un'analisi del particolato nella prima ondata, quindi parliamo dal 24 febbraio al 31 marzo, quando ancora non c'erano neanche le protezioni sanitarie, perlomeno nella prima parte sicuramente non c'erano, e quindi assembramenti, diciamo anche assembramenti al chiuso, ma pure all'aperto, basti pensare alle partite di calcio e quant'altro, sicuramente hanno facilitato questa contagiosità.
Il particolato però da cosa è formato? Cos'è il particolato?
Ecco, il particolato non è un inquinante unico, ma è una composizione di inquinanti e quindi effettivamente può modificarsi a secondo la fonte di emissione e quindi diciamo presumibilmente anche secondo l'area geografica.
Certo.
Questo è un altro elemento confondente rispetto ad altre analisi che possono essere fatte magari in altre regioni.
Bene, senta dottore, insomma sicuramente avete tenuto d'occhio questo particolato come ci ha detto lei, ma quali sono stati gli altri parametri, insomma in pratica come avete lavorato?
Noi abbiamo considerato sia alcuni inquinanti atmosferici tipici quali gli ossidi di azoto, ossidi di zolfo, il monossido di carbonio e l'ozono, sia un altro elemento che di solito non è stato considerato negli studi, che è l'ammoniaca, perché un altro elemento importante per l'attivazione, per mantenere una certa efficacia del virus sembrerebbe essere l'acidità, e quindi l'acidità atmosferica ha un ruolo e l'ammoniaca in questo diciamo può avere vantaggi o svantaggi. In questo caso purtroppo ha lo svantaggio che abbasserebbe l'acidità, sembrerebbe. E inoltre abbiamo diciamo tramite appunto i dati satellitari, questi tutti ricavati dal sistema europeo Copernicus, si è visto anche la stagnazione della Lombardia, e questo sicuramente non facilita diciamo lo spazzare via magari
il fatto che non ci sia vento.
Non ci sia vento, poi la pioggia sicuramente ad esempio facilita l'abbattimento, questo è già noto sia per il particolato ma sicuramente anche per le particelle. È anche da tenere presente che le particelle di un virus sono dalle 25 alle 100 volte rispetto al PM10 o al PM2.5, quindi sono inferiori di molte, quindi è chiaro che ovviamente hanno anche una dinamica di movimento di un certo tipo, sono paragonabili praticamente alle nanoparticelle.
Dottor Dragone, quali sono invece i possibili meccanismi riconducibili all'inquinamento atmosferico?
Allora, diciamo, chiaramente qui siamo nel campo delle ipotesi, perché il sistema, secondo come anche abbiamo riportato nell'articolo, è multifattoriale. Però diciamo due dei principali meccanismi che si possono ipotizzare, che anche altri lavori hanno ipotizzato, sono uno di tipo riferito proprio alla persona, cioè al fatto che stando sempre a contatto con gli inquinanti ci può essere un abbassamento delle difese immunitarie. L'altro è anche di trasporto da parte del particolato all'interno degli alveoli polmonari. Chiaramente non c'è una dimostrazione ancora precisa,
certo.
Tuttavia è un'ipotesi che potrebbe anche essere valida, considerando la struttura chimica della particella di virus e considerando la struttura chimica che potrebbe avere una particella di particolato.
Bene, dottore, la variante meteo invece che ruolo ha giocato?
La variante meteo, appunto, quando c'è stata pioggia sicuramente c'è stato un abbattimento e in effetti poi i dati rilevati sono stati di contagio, sono stati l'incidenza del contagio è stata più bassa. Il vento sicuramente può avere, qualcuno porta pure qui sul vento, c'è varie ipotesi, perché c'è chi dice lo trasporta e quindi lo porta in aree dove magari il virus non c'era, però tuttavia di solito il vento può spazzare via situazioni di addensamento della particella virale e quindi in un certo senso sfavorire in quella zona precisa il contagio. Naturalmente poi c'è anche studi sull'umidità, ma qui ancora sono contrastanti.
Dottore, a un certo momento c'è stata un po' di confusione, no? Anche in questi mesi in merito al contagio e soprattutto alla resistenza di questo virus sulle superfici e insomma quindi sulle persone. Diciamo tendenzialmente su come difendersi, come mai? Che cosa è accaduto?
Beh, innanzitutto ci sono problemi di comunicazione scientifica, perché le informazioni sono senza distinzione tra ipotesi non verificate e dati scientificamente validati. Cioè, se c'è un'ipotesi bisogna stare attenti anche alla comunicazione, altrimenti uno dà per certo qualcosa che non è stato dimostrato. All'inizio ci si è basati su altri tipi di virus, altre situazioni.
Su esperienze passate.
Poi magari, esatto, che però poi senza specificare che sono esperienze passate.
Certo.
Sicuramente ad esempio le protezioni attuali sono quelle che rischio-beneficio sono le migliori che si possono fare, perché da tener conto non è che posso dire a una persona di metti lo scafandro e esci, quindi è chiaro che queste situazioni di protezione sono le migliori senza creare un disagio enorme. Certo, un'altra protezione poteva essere per esempio di andare in motorino gli occhiali, non so, faccio per dire. Però sicuramente queste sono quelle rischio-beneficio che creano meno disagio e danno un'adeguata protezione, perché il loro utilizzo mi pare che comunque abbia avuto una sorta di effetto. Anche qua alcuni colleghi purtroppo poi cominciano a dire no, perché la particella passa, è vero, le dimensioni sono più piccole magari della struttura del tessuto della mascherina, però c'è da considerare che quando uno emette la particella virale emette una goccia, quindi c'è anche l'aspetto del liquido che rende tutto più meccanicamente meno trasmissibile verso l'esterno. Quindi bisogna stare attenti e poi comunque è un rischio-beneficio a favore della prevenzione.
Certo, di sicuro dottor Dagone, una maggiore comprensione delle correlazioni tra virus e tutti questi fattori di cui abbiamo parlato finora è importantissimo per capire più che altro la comprensione dei possibili meccanismi, no? Di diffusione e anche di contagio. Quindi complimenti ancora per il vostro lavoro, un saluto al dottor Dragone del CNR, a risentirci.
Grazie.
Grazie.